want to do a cut comma, comma, comma. You want to do a cut, you want to do a cut, you want to do a cut comma.
Provo.
Pronto, uno, due, tre.
Uno, due, tre, uno, due, tre, comma.
Pronto, over sound.
Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto due parole di presentazione di questo ciclo pensato dal Centro Culturale di Milano, che ringrazia l'Università Cattolica per l'ospitalità, dal titolo Il desiderio è l'uomo contemporaneo. A molti di voi non sarà sfuggita l'assonanza col tema che è stato al centro, cosa che ha sorpreso non poco l'opinione pubblica italiana, abituata a certe ovvietà sociologiche del rapporto Censis degli anni passati. Quest'anno invece il Censis ha individuato la natura della crisi che vive il nostro paese. A stento la magistratura e il moralismo dei media tentano di ravvivarla con una certa prigionia che occupa le prime 10 pagine di ogni giornale. Ecco, la natura della crisi del nostro paese è un calo del desiderio che si manifesta in ogni aspetto della vita. Abbiamo meno voglia di costruire, di crescere, di cercare la felicità. A questo fatto, cito da un volantino di Comunione e Liberazione che ha ripreso questa osservazione del Censis, andrebbe attribuita la responsabilità delle evidenti manifestazioni di fragilità, sia personali, sia di massa, comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti, cinici, passivamente adattivi, prigionieri delle influenze mediatiche, condannati al presente, senza profondità di memoria e di futuro. Siamo in una società, non solo nelle macro espressioni, ma a livello della vita di ciascuno, pericolosamente segnata dal vuoto. Giussani osservava ormai 30 anni fa: nell'appiattimento del desiderio ha origine lo smarrimento dei giovani e il cinismo degli adulti. A questa osservazione del rapporto del Censis si è seguito un dibattito, ahimè subito soffocati dalle preoccupazioni della cronaca e soprattutto della cronaca scandalistica, che sembra l'unico modo di cercare di ravvivare un po' di desiderio, ma con risultati veramente squallidi, come sotto gli occhi di tutti, addirittura paradossale. Ci stanno rubando non appena il desiderio ma anche la libertà, con una invasione nella sfera della persona che ha raggiunto una pervasività e una efficacia a livelli paragonabili a quelli della Germania Est, pensate al film La vita degli altri, o dell'Unione Sovietica. Ma il contributo che vuole offrire il Centro Culturale è incontrare l'esperienza personale e la testimonianza, che diventa riflessione, critica, sguardo al presente, di alcuni uomini che per vicende personali hanno attraversato tutto il percorso, per così dire, dalla perdita del significato, da una vita pericolosamente segnata dal vuoto, alla riscoperta di un fatto, di un incontro, di qualche cosa che ha ridestato, rimesso in moto tutta la passione del vivere. Questa sera apre il ciclo di incontri un filosofo francese, Olivier Rey, che ha accettato di venire a raccontarci la sua esperienza, ma prendendo posizione su un tema che riecheggia Nietzsche, perché si è detto che Dio, a differenza di Nietzsche che usa l'indicativo presente, qui c'è l'imperfetto, era morto. Una delle frasi più intriganti del professor Rey, che bene indizia il problema che ci troviamo a vivere, è la questione non è sapere se Dio esiste o no. L'esistenza di Dio è oggi ben tollerata dalla società, purché lo si riduca a un fatto folcloristico, pensate all'equiparazione Babbo Natale, Gesù Bambino recente, del recente Natale, a un fatto morale, a un serbatoio di buoni comportamenti. Il problema anche in questa università non è sapere se Dio esiste o no, ma se è presente, cioè se è un Dio che può incidere nella vita, nella quotidianità, negli interessi, negli affetti, nel lavoro, nello studio. Olivier Rey è nato nel 1964 a Nantes, laureato al Politecnico di Parigi, ha cominciato una carriera come matematico, passando nel 1989 in qualità di ricercatore all'École Polytechnique di Parigi. Dentro il rigore degli studi matematici è maturato via via l'interesse, insieme a un'acuta domanda personale, per le questioni ultime riguardanti l'esistenza e la storia. Entra a far parte del CNRS, prestigioso centro di ricerca, in qualità di docente di letteratura e filosofia. Parallelamente ha cominciato il suo cammino religioso, che lo porta da una famiglia agnostica e atea alla conversione al cattolicesimo, maturata con incontri anche con colleghi, tra cui Rémi Brave, Jean-Luc Marion, unendosi ai quali condivide insieme ad altri un'amicizia, per esempio con i prossimi due relatori del nostro ciclo, Fabrice Ajaj e Alain Finkielkraut. Sono molto vivi i suoi rapporti con la Chiesa ortodossa presente a Parigi. Durante le sue ricerche ha pubblicato due libri sullo stato e il significato della filosofia e della scienza nel pensiero moderno, Itinéraire de l'égarement nel 2003 e Le problematiche delle relazioni nelle società contemporanee e dei rapporti tra l'individuo e la tradizione. Il recente libro Une folle solitude, una solitudine folle, il fantasma dell'uomo che si è autocostruito. Pubblica anche romanzi di successo, il suo romanzo in blu del 2010. I suoi studi amano ripercorrere anche letture, interpretazioni di autori di letteratura fondamentali per il pensiero moderno e contemporaneo, quali Melville. Ha in corso di pubblicazione un'originale ricerca sull'interpretazione di Moby Dick e Billy Budd, Stendhal, Madame Bovary, Baudelaire, oltre a riferimenti ad autori di scienza e di psicanalisi. Lo scorso anno è entrato a fare parte del Dipartimento di Filosofia dell'Università Panthéon Sorbonne, dove insegna. Il prossimo 20 marzo, nella Cattedrale di Notre Dame, terrà una conferenza sul rapporto uomo-donna sviluppando una tesi che riprende i temi di Romito Rougemont e disputa il mito gnostico e catalo di Tristano Isotta, riproponendo il tema della sponsalità e individualità che si incontrano nel matrimonio. Vi ho già rubato troppo tempo, lascio subito la parola al professore, ringraziando in anticipo per il suo sacrificio e il suo contributo.
Grazie. Grazie molto per questa introduzione. Allora, la prima cosa che desidero dirvi è quanto sia davvero felice di essere qui con voi a Milano. Mi hanno fatto scoprire veramente tante meraviglie sulla città in questi ultimi giorni. E poi c'è una seconda cosa che desidero dirvi. Quanto sono triste di non potermi esprimere in italiano questa sera, ma francamente, se voi solo ascoltaste il mio italiano, il mio tentativo di parlare italiano, penso che sareste immediatamente convinti che la soluzione che è stata scelta questa sera, e che cioè che io parli in francese e che sia tradotto in buon italiano, sia appunto la giusta soluzione, quella migliore. Ora, come inizio, come punto di partenza di questa conferenza, mi è stata data una frase, la frase di Charles Péguy, che dice così, cito: Per la prima volta dopo Gesù, noi abbiamo visto sotto i nostri occhi, noi abbiamo visto un nuovo mondo sorgere, una società nuova formarsi dopo Gesù e senza Gesù. Questa frase richiama irresistibilmente un'altra frase, questa scritta da Nietzsche una quarantina di anni prima. Preciso immediatamente che la frase di Charles Péguy, che è stata scritta all'inizio del XX secolo, cosa significa? Quando Péguy diceva, quando parlava della prima generazione dopo Gesù, senza Gesù, significa che non è più la nostra situazione, quindi sono già passate diverse generazioni in cui viviamo in un mondo dopo Gesù, senza Gesù. Allora, riprendo quello che stavo dicendo, quindi una quarantina di anni prima di Péguy, nel 1890, più o meno, Nietzsche aveva pronunciato questa sentenza veramente celebre: Dio è morto. E Nietzsche aggiungeva una cosa sicuramente non meno importante: e siamo noi ad averlo ucciso, e noi lo abbiamo ucciso. Rimane da sapere che cosa può voler dire questo tipo di sentenza. In un certo senso la frase Dio è morto non afferma null'altro se non quello che il cristianesimo ha sempre detto: gli uomini hanno messo a morte Gesù e la croce, lo strumento del suo supplizio, è diventato il segno, il simbolo, l'emblema per eccellenza della religione cristiana. Quanti Cristi morti sulla croce, quante deposizioni, quante sepolture sono state dipinte. Ebbene, Cristo è Dio. Quindi, in questo senso, Dio è effettivamente morto. Tuttavia, così come il libro che chiamiamo l'Ecclesiaste nella Bibbia Coelet in ebraico non esprime l'ultima parola di saggezza, ma solamente un momento nel cammino che porta alla saggezza. La morte di Cristo non è una conclusione, ma un passaggio. Se il Cristo è morto, non è solo morto, è soprattutto eternamente vivo e richiamando eternamente ad una vita nuova. È colui che ha fatto dire a San Paolo: o morte, dov'è la tua vittoria? Quindi eccoci di nuovo alla domanda iniziale: cosa significa Dio è morto? A questa frase possiamo dare un senso sociologico. Riassumerebbe così la caratterizzazione che qualcuno come Marcel Gauchet ha dato della modernità come uscita dalla religione, nel senso non di scomparsa totale delle pratiche religiose, ma della fine della strutturazione della società attraverso la religione. Possiamo darne una rappresentazione molto concreta. Un villaggio nel Medioevo che si costruiva intorno alla propria chiesa, e oggi le città nuove non si costruiscono più intorno ad una chiesa. Questo fenomeno in inglese lo possiamo chiamare, utilizzando diciamo questa formula anglosassone di cui solo gli inglesi hanno il segreto, è the unchurching of Europe, quindi l'Europa che esce dalla chiesa. Non è tanto il fatto che le chiese si svuotino, anche se è vero, hanno tendenza a svuotarsi, ma quello che viene rappresentato da questa formulazione è innanzitutto e soprattutto la fine della giustificazione trascendente dell'organizzazione sociale attraverso la religione. Questa constatazione sociologica comporta una buona parte di vero, però a guardarvi meglio la realtà rischia di essere, di rivelarsi più complicata, perché tutto dipende da quello che chiamiamo religione. Per Emil Durkheim, uno dei grandi fondatori della sociologia, non esiste società umana senza religione. Appena c'è una società umana, c'è religione. E questo per l'ottima ragione, perché secondo Durkheim la religione non è null'altro se non l'espressione della trascendenza della società sugli individui che la compongono. In questa ottica, le società occidentali contemporanee sono religiose esattamente come quelle altre società che le hanno precedute, solamente le forme sono cambiate. Sempre secondo Durkheim il centro della religione moderna è il culto dell'individuo. Quindi siamo in presenza di una religione assolutamente paradossale, nella misura in cui oggi quello che unisce gli uomini è anche quello che li separa, e quello che li separa è anche quello che li unisce. Quindi siamo in presenza di una religione contraddittoria, nella misura in cui l'individuo si considera come l'unica vera realtà. A partire da questa la società si costruisce, mentre in verità è la società così come è organizzata che fa sviluppare nel proprio seno questi individui che si immaginano di essere autonomi e si immaginano di essere arrivati prima della società. Ora, per trovare la contraddizione dell'individualismo, basterebbe riflettere anche solo un istante alla parola individuo. Nel mondo del vivente si inizia con una specie che si può dividere in molte, in varietà, in sottovarietà, in forme, in razze, in gruppi, in sottogruppi, in sottosottogruppi, fino ad arrivare a delle entità che non si possono più dividere. E altrimenti si rischia di ucciderli. Queste entità che non si possono più dividere senza uccidere, chi sono? Sono gli individui, gli atomi in greco. Gli individui quindi non sono un punto di partenza, ma sono il risultato, cioè la cosa alla quale si arriva alla fine di un processo di divisione. La parola stessa di individuo non significa null'altro se non questo. Quindi si pone questa domanda strana: come si è potuto operare questo capovolgimento? Come l'individuo è riuscito, è arrivato a considerarsi come l'entità di partenza, dimenticando che è dalla società stessa che riceve le credenze morali che lo divinizzano? Molti vedono là un effetto del cristianesimo. Questo perché il giudeo-cristianesimo ha dato all'individuo un'importanza che non aveva mai avuto prima. Detto ciò, bisogna però tenere in considerazione due cose. Innanzitutto, quello che fonda la legittimità sovraeminente dell'essere umano è che è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. In secondo luogo, nel cristianesimo non è la persona isolata che è immagine e somiglianza di Dio, ma l'uomo in relazione con la donna e più ampiamente la persona in relazione con i suoi prossimi, con le altre persone. Quindi non è l'individuo in quanto tale che viene valorizzato, ma l'individuo in relazione con Dio e con tutti gli altri nello Spirito Santo. Quindi vediamo che se il culto dell'individuo può derivare dal cristianesimo, lo può fare solo a titolo di eresia, così piuttosto che uscita dalla religione, forse sarebbe meglio parlare, per caratterizzare l'epoca contemporanea, di dominazione di una religione eretica. Ma torniamo ora alla frase di Nietzsche. Non è questione diretta di religione o di morte della religione, ma di morte della morte di Dio. E quindi la domanda continua a porsi: che senso dare questa frase? E mi sembra utile, per cercare di rispondere a questa domanda, meditare su un'osservazione di uno scrittore francese del XX secolo, Henri Thomas. Ecco che cosa scrive. Questo famoso Dio è morto, ebbene tutti gli studenti al di sopra di un livello che poi non è così elevato lo conoscono, sanno da dove viene questa formula. Chiaramente l'abbiamo detto, viene da Nietzsche, ma si sente più raramente esporre l'idea che il Dio che è morto era soprattutto, se non unicamente, il Padre. E che la morte del padre è quella di ogni paternità in qualità di realtà spirituale. Il padre, con la minuscola, non ha mai avuto l'essere, l'autorità, se non perché c'era il padre con la P maiuscola. quindi rottura di un legame che cessa di essere sacro, agitazione, panico di adolescenti buttati in un vuoto sconosciuto, è un sconvolgimento che invade tutta la società e tutta la, questa cosa romantica in germi è proprio già lì, e termino qui la citazione di Henri Thomas. Se Henri Thomas ha ragione, se Dio è morto, allora significa innanzitutto che il padre è morto, quindi perché questo rigetto del padre? C'è una risposta facile. Sarebbe il desiderio di emancipazione dei figli rispetto al loro padre. Sarebbe questo desiderio che porterebbe a rigettare quello che fondava la sua autorità, cioè il padre con la P maiuscola. Tuttavia, qui possiamo avere solamente una piccola parte di risposta, perché se il desiderio di emancipazione dei figli rispetto ai padri è diventato così forte, è che l'autorità dei padri umani era percepita come illegittima, e se questa autorità era percepita come illegittima è che la figura del padre, quello divino, si era affievolita o comunque era stata rigettata. Allora io ripongo ancora una volta la stessa domanda, e scusate se continuo a ripetermi, ma perché questo rigetto del padre con la P maiuscola? L'idea che vorrei sviluppare questa sera è la seguente. Il rigetto del padre è il risultato di una disarticolazione precedente della Trinità. La Trinità è stata generalmente considerata fra coloro che abbiamo chiamato forse un po' pomposamente i lumi del XVIII secolo come una singolarità arcaica, una superstizione di cui bisognava, costi quel che costi, liberarsi. L'idea di un Dio unico in tre persone sembrava contraria alla ragione e quindi era da gettare via, da rigettare. Il punto è talmente importante che vale la pena soffermarsi e passare appunto alcuni istanti e convincersi che se la Trinità è in grado di urtare una ragione superficiale non è uguale quando invece si può riflettere con un po' più di calma. Ma le cose qui devono essere ben chiare. Quantità veramente notevoli di libri sono stati scritti sulla Trinità, i più grandi dottori li hanno consacrato i trattati. E quindi rispetto a queste persone tutto quello che io potrei dire stasera sarebbe solamente rodimento e banalità, ma l'unica mia difesa è che quando ci si avvicina ai misteri l'originalità è la raccomandazione peggiore. E io sarei felice se quello che dico riprende solamente quello che è già stato detto anche tante volte da persone sicuramente più istruite e più sapienti di me. Un'altra cosa che desidero sottolineare è la seguente. In nessun caso si tratta di dedurre la Trinità dalla ragione, come si è voluto fare ad una certa epoca, cioè provare l'esistenza di Dio. Non c'è senso nel voler pretendere di provare con la ragione quello che fonda la ragione. D'altronde, se Dio avesse voluto apparirci con la modalità della dimostrazione, l'avrebbe fatto. Se non l'ha fatto, è che il modo, la modalità dimostrativa non è il buon mezzo per andare verso di Lui. Se sei il figlio di Dio, allora scendi dalla croce, gridava la folle a Gesù crocifisso. Che scenda dalla croce e noi crederemo in lui. Ma se Gesù era sceso, fosse sceso dalla croce, seguirlo sarebbe stato solamente sottoporsi alla sua potenza. Seguire Cristo ha senso solo se è impossibile trovare il fatto che bisogna seguirlo. Detto ciò, dobbiamo essere attenti alla rivelazione con tutte le parti del nostro essere. Questo significa anche con la ragione. Cercando quello che aveva potuto condurre alla decristianizzazione dell'Europa, Charles Péguy, che ho citato appunto all'inizio di questa conferenza, fa portare una responsabilità molto pesante agli ecclesiastici, secondo lui troppo intellettuali, troppo sistematici, che hanno troppo dimenticato la carità. È vero, c'è del vero in questo rimprovero, come è vero che c'è del vero in tutti i rimproveri che si possono fare. Se il discorso antireligioso delle luci, dei lumi, ha incontrato così tanto successo, è che spesso davanti a sé trovava solamente dei dogmi triti e ritriti e secchi. Quindi sarebbe disastroso, per evitare un errore, precipitarsi nell'errore contrario, così come è stato alcune volte il caso. Quindi non ripetere i dogmi non significa separarsene. Non seguire una teologia razionale non significa intimare la ragione di stare zitto appena si parla di Dio. Questo tanto più che non è prudente immaginare che il cuore crede a lungo in cose alle quali la ragione non può credere. Forse sempre meno persone hanno creduto alla Trinità, perché questa è rappresentata loro come contraria alla ragione. Quindi a partire da ciò rimangono solamente due soluzioni: o in nome della fedeltà alla ragione il rigetto del cristianesimo, oppure un'adesione al cristianesimo contro la ragione. Ed è così che ci si ritrova imprigionati in questa falsa alternativa tra la fede da una parte e la ragione dall'altra. Ma in verità, se si conviene con Pascal che è l'ultimo passo di una ragione correttamente esercitata è di riconoscere che ci sono un'infinità di cose che superano la ragione, allora ci si accorge che la fede si afferma contro la ragione piuttosto che in accordo con la ragione. Quindi torniamo adesso alla Trinità. Non si tratta di provare la Trinità attraverso la ragione, ma di accorgersi che non solo la Trinità non è contraria alla ragione, ma che se la ragione non riesce a abbracciare Dio, la Trinità gli permette di avvicinarsi ad un livello supplementare. Le prime parole dei Vangeli secondo Giovanni Battista sono Enarche en Logos. Questo in latino è in principio erat verbum. Questa traduzione dal greco e latino purtroppo fa perdere molto della profondità semantica della parola greca logos. All'origine, quindi in principio, era il logos, dice San Giovanni, il logos era presso Dio e il logos era Dio. Quindi Dio è Logos. Quindi con il Logos abbiamo a che fare direttamente con l'essere di Dio. Quindi non si può certamente meditare almeno a questa parola, appunto, ogni volta che viene fuori questa parola. Simone Weil, filosofa francese dell'inizio del XX secolo, da non confondere assolutamente con un'altra, Simone Weil, una donna, una responsabile politica francese che è stata anche presidente del Parlamento europeo. Quindi, dicevo, Simone Weil, la filosofa, traduce il logos secondo Giovanni con la parola mediazione e ha degli ottimi motivi per farlo, motivi che dipendono da una parte dal senso stesso della parola in greco antico e che dipendono anche dalla natura di Dio. Se Cristo può essere sia mediazione fra gli uomini e Dio, e Dio stesso, significa che, quindi, Cristo è sia mediazione che Dio stesso, questo significa che la mediazione stessa è Dio. E la mediazione che Cristo stabilisce fra gli uomini e Dio è anche la mediazione divina fra il Padre e il Figlio, uniti nello Spirito Santo. Ecco un altro modo di dire la stessa cosa. La Trinità è la forma stessa di un Dio che è amore. Affinché Dio sia amore, anche nel Vangelo di San Giovanni, perché Dio sia nella modalità essere con, quindi essere, con Dio essere con, allora questo amore, questo essere con deve essere iscritto in lui, e per questo Dio non può essere fatto in un pezzo unico. Come l'ha espresso il padre François Varion, la Trinità sembra complicare Dio e in realtà lo semplifica. Quindi nella sua prima accezione del termine, quindi semplificare, che significa senza pieghe, senza ripieghe, ripiegature. E questo, indipendentemente dalla creazione, Dio non è ripiegato su se stesso, è già amore dell'altro e mediazione. Grazie all'amore del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre. L'amore di Dio per gli uomini è espansione, contagio di questo amore del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre nello Spirito Santo. E reciprocamente, gli uomini si uniscono a Dio quando lo amano come il Figlio ama il Padre nello Spirito Santo. La Trinità non si oppone all'unità se non in apparenza, in realtà è la Trinità che costituisce l'unità. Per capirlo basta prendere in considerazione un'analogia. C'è tanto senso nel pretendere che la Trinità si oppone all'unità di Dio che a considerare che le tre persone della coniugazione si oppongono all'unità della lingua. Le tre persone della coniugazione non sono un arcaismo da superare in nome della ragione, ma è quello che ci permette di parlare razionalmente. Le tre persone della Trinità sono quello che fa l'unità di Dio. Come lo dice ancora sempre il padre Varion, ognuna delle persone non sarebbe niente se gli altri non la facessero un tutto. Ma il padre, quando ci si riflette un po', non può esistere in modo isolato, perché è l'esistenza del figlio che fa di lui un padre. Ciò che alcuni di oggi potrebbero anche obiettare, sto facendo una parentesi qui, perché si parla di un padre e non di una madre? Ma si può rispondere a questa domanda ricordandosi questa formulazione molto famosa, cioè mater certa est, la madre è certa. Ebbene, noi l'abbiamo detto, il rapporto degli uomini con Dio non fa parte dell'ordine delle certezze, quindi non passa attraverso l'evidenza della maternità. Passa attraverso il legame incerto della paternità. Ora tornerei al punto di partenza da cui appunto abbiamo iniziato. Avevo formulato un'ipotesi, avevo detto che nella frase Dio è morto, pronunciata nel XIX secolo, bisognava soprattutto sentire il padre morto. E la mia ipotesi, diciamo, supplementare era che questa morte del padre risultava almeno in parte da una disarticolazione della Trinità. Il dogma della Trinità, anche se conforme alla natura amorevole di Dio, non è stata stabilita senza difficoltà. Anche dopo la sua adozione al Concilio di Nicea nel 325 e di Costantinopoli nel 381, ha continuato ad avere anche in seguito molti avversari. E bisogna aggiungere a questo, purtroppo, che indipendentemente dagli attacchi di cui ha sofferto il dogma della Trinità, la Trinità non è stata sempre perfettamente trattata da molti di coloro che pur e pure dicevano di riconoscerla. E in particolare la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, che spesso ha avuto tendenza ad essere messa un po' da parte, forse perché in culture così sensibili alle immagini come è la nostra cultura, lo Spirito Santo è difficile, molto difficile da rappresentare. E i Vangeli ci dicono, essendo stato battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ecco che i cieli che si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Vediamo che la colomba è designata solo come metafora per lo Spirito Santo. E rispetto allo Spirito Santo, quello che crea la difficoltà è una modalità di pensiero che è la prospettiva sostanzialista, e cioè che identifica solamente alle entità corporali e materiali, quando invece le relazioni sono tanto reali e concrete quanto lo sono le entità che le uniscono. Ma un corpo lo si può rappresentare, ma la relazione che esiste fra due corpi non è direttamente rappresentabile, perché è una realtà vissuta. San Gregorio Nazianzeno, che è un padre della Chiesa del IV secolo, aveva insistito particolarmente sulla natura divina dello Spirito Santo in qualità di persona della Trinità. Il suo insegnamento è riconosciuto sia in Oriente che in Occidente. Ma non è sicuramente un caso se è originario della Cappadocia, e non è un caso se era appunto di cultura greca. La Chiesa di Oriente ha dato molto più spazio nella sua tradizione allo Spirito Santo rispetto a quanto ha fatto la Chiesa d'Occidente. La Pentecoste, per esempio, che commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, è considerata lì una festa ben più importante, occupa, diciamo, il secondo livello, appena dopo Pasqua, dopo la liturgia, nella divina liturgia ortodossa. E tutti i giorni dell'anno ecclesiastico che seguono vengono nominati a partire dalla Pentecoste fino all'entrata della Quaresima seguente. Allo stesso tempo, nella disputa sul filioque che ha avvelenato i rapporti tra Oriente e Occidente, avanzerei questo, cioè che la posizione occidentale sia migliore. Secondo il credo, così come è stato definito dal Concilio di Costantinopoli nel 381, lo Spirito Santo procedeva unicamente dal Padre. Ed è solo a partire dal IX secolo che in Occidente è stato introdotto nel credo il filioque, cioè l'affermazione che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Questa aggiunta è stata in parte motivata dall'opposizione all'eresia ariana, perché far procedere lo Spirito Santo sia dal Padre che dal Figlio era in contemporanea riaffermare la consostanzialità del Padre e del Figlio che gli ariani ricusavano. Tommaso d'Aquino più tardi ha dato un argomento, una spiegazione che mi sembra determinante. Le persone divine si distinguono fra di loro solo attraverso le loro relazioni. Se il Figlio e lo Spirito Santo procedevano l'uno e l'altro unicamente dal Padre, allora nulla potrebbe distinguerli. È perché il Figlio procede dal Padre e lo Spirito Santo dal Padre e dal Figlio che abbiamo due persone e non un'unica persona che porta due nomi. Credo che possiamo aggiungere ancora qualcos'altro. La reciprocità dell'amore del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre nello Spirito Santo. Questa è una cosa essenziale e questa reciprocità è magnificamente illustrata in alcuni dipinti che mostrano una colomba di cui le ali sono spiegate e che costituiscono il legame, simmetricamente il legame, fra il Padre e il Figlio. E qui si percepisce il fatto di appunto mettere da parte lo Spirito Santo possa avere una conseguenza gravissima, la separazione del Padre e del Figlio. Ed è questa separazione che permetterà con il tempo la separazione tra la verità e l'amore, la separazione fra un Dio orologiario e un Cristo amorevole, la separazione fra un Dio che ha istituito una macchina gigantesca, indifferente alle nostre disgrazie, e un Cristo che dà la sua vita per noi. Ora, non ho abbastanza tempo qui per entrare in tutti i dettagli, nei dettagli di questo processo che si è sviluppato lungo i secoli, ma la situazione che risulta, diciamo, la risultante, e il padre Varion, che ho già citato poc'anzi, l'ha riassunto e lo cito. Da un Cristo senza Dio a un Dio senza Cristo. Vedo che i miei contemporanei oscillano tra un Cristo senza Dio e un Dio senza Cristo. Gesuismo o deismo? L'opzione per più di uno di noi si offre così semplificata: un Cristo senza Dio è un uomo superiore, eccezionale, senza dubbio unico nella storia e forse persino sovrumano, che ha saputo rivelare l'umanità a se stessa, le ha aperto i cammini della libertà. Il limite ci libera dall'autorità più opprimente e più gelosa, quella di un Dio onnipotente. Incomparabile modello di altruismo, egli è al contempo e inseparabilmente colui che rivela la vita dell'uomo e la morte di Dio. Questa sarebbe la buona novella. Un Dio senza Cristo, da un'altra parte, è quello dei filosofi e dei dotti, dei sapienti, l'assoluto di cui non si può credere che abbia potuto diventare carne rimanendo l'assoluto, la verità che non può che cessare di essere universale se si delimita nella particolarità di un individuo storicamente determinato. Ecco, fine della citazione. Era una citazione di padre Varian. E quindi questa opposizione tra un Dio senza Cristo e un Cristo senza Dio, che ha permesso a Dostoevsky di scrivere in una lettera del 1854 quello che segue: se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità, e se fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Ma come l'ha sottolineato Simon Weil, è una bestemmia terribile, perché il Cristo ha detto: io sono la verità. Quindi è impossibile separare il Cristo dalla verità. E questa bestemmia pronunciata da Dostoevsky ha origine da una confusione, da un'identificazione, da una riduzione della verità alla verità, secondo i criteri della scienza moderna. Se la verità è quello che insegna la scienza moderna, se la ragione è quello a cui quello che porta la scienza ad essere riconosciuta come unica dispensatrice di verità, allora si capisce la tentazione di voler abbandonare questo campo, questo terreno, ma è una tentazione funesta. La scienza moderna porta delle conoscenze, ma non porta la verità. E gli uomini? C'è differenza fra conoscere e amare, ma non c'è da scegliere fra queste due cose, bisogna unirle invece. Che cos'è la verità? Ebbene, quando le due cose si uniscono, questa è la verità e l'unità della conoscenza e dell'amore. È quello che chiamiamo anche lo Spirito Santo. Quando si dimentica lo Spirito Santo, conoscenza e amore si separano senza che nulla possa riunirli di nuovo, ed ecco che c'è la separazione moderna della verità, o piuttosto di quella che noi, che si chiama verità ma che non è più verità e che è solo conoscenza, e dall'altra parte l'amore. In una lettera al suo amico Hawthorne, Herman Melville, il grande scrittore americano del XIX secolo, scriveva: La ragione per cui la massa degli uomini teme Dio e sotto sotto lo detesta, lo ama poco, è perché tende a non a fidarsi poco del suo cuore e se l'immagina tutto cervello come un orologio. Fine citazione. Ed è per questo che quello che era stata la buona novella, quindi l'origine del cristianesimo, è per questo che la buona novella è stata alla fine ricevuta come una cattiva novella. Ecco perché molte persone hanno accolto l'annuncio Dio è morto come la buona novella. Alcuni, o anzi altri per premunirsi contro il razionalismo secco, si sono rifugiati in un sentimentalismo falso. La coesistenza del razionalismo e del sentimentalismo fa effettivamente molti molti danni. Chesterton aveva effettivamente già fatto un'ottima diagnosi. Diceva così: il mondo moderno è pieno di antiche virtù cristiane che sembrano come folli. Sono diventate folli queste virtù perché sono scisse una dall'altra e vagano ognuna senza meta. Così alcuni scienziati coltivano la verità ed è una verità senza pietà. Così alcuni umanitari coltivano solo la pietà e la loro pietà, e mi dispiace dirlo, è spesso nemica della verità e menzognera. Fine citazione di Chesterton. Quindi questa separazione fra verità e amore è radicata nella separazione del padre e del figlio. E nella congiuntura storica che è la nostra, cercare di ridurre questa separazione esige che ci si sbarazzi della rappresentazione falsa, quella di un padre infinitamente lontano, di un padre orologiaio, questa rappresentazione che man mano si è costituita lungo i secoli, gli ultimi secoli. Nemmeno il padre è impassibile, dice Origene nel terzo secolo, scrive. Origene, che nella cultura greca, quindi dell'epoca, avrebbe potuto essere tentato di riprendere ai filosofi l'idea di un Dio impassibile che nulla perturba. Ma leggiamo nei Vangeli secondo Giovanni queste parole di Gesù: io e il Padre siamo una cosa sola. E un po' fin dopo, quando Filippo chiede a Gesù di mostrargli il Padre, Gesù risponde: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Quindi se ci si ricorda di questo passaggio di San Giovanni, come è possibile quindi separare il padre dal figlio? La morte di Dio decretata al XIX secolo è in qualche modo il congedo del padre in nome della sua lontananza infinita, la sua condanna in nome di questioni terrestri alle quali solo Gesù sarebbe mischiato. Ma bisogna prendere le cose anche nell'altro verso, nell'altro senso. La vita terrestre di Gesù non lo separa dal padre, rivela il padre. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, dice ancora San Giovanni. Cioè il culmine dell'amore non è stato il dono di sé, ma il dono di questo figlio attraverso il quale il padre dà ancora più di se stesso. Si pensa sempre alla sofferenza infinita di Cristo durante la passione, specialmente quando grida: Padre, perché mi hai abbandonato? Ma bisogna anche pensare al dolore infinito del Padre che ascolta, che sente questa parola. Quando Dio ha chiesto ad Abramo di portargli Isacco, era per poi, alla fine di questo passo, per slegare Isacco. Quando gli uomini hanno chiesto a Dio un salvatore, era alla fine appunto sempre di questo percorso terrestre per metterlo a morte. Il padre soffre quanto il figlio durante la passione. Il padre soffre quanto il figlio per i nostri peccati e si rallegra, come lo fa appunto anche il figlio, per il ritorno degli smarriti. Alcuni dicono che c'è antropomorfismo a immaginare un Dio non impassibile. In realtà sarebbe vero piuttosto il contrario. Immaginare un Dio impassibile è un'idea umana, troppo umana. Un'idea di Dio ottenuta a partire dall'umano attraverso un semplice capovolgimento. E Galileo si è appunto giustamente burlato di coloro, e sono contento di usare Galileo per la gloria di Dio qui, comunque chiusa parentesi, Galileo, dicevo, si è burlato giustamente di coloro che considerano l'impassibilità e l'immutabilità come qualità supreme. E cito Galileo: questi che esaltano tanto l'incorruttibilità, l'inalterabilità, credo che si riducano a dire queste cose per il desiderio grande di campare assai, per il terrore che hanno della morte. Meriterebbero di incontrarsi in un capo di medusa che li tramutasse in statue di ghiaccio o di diamante per diventare più perfetti che non sono. E termino così la citazione di Galileo, che ci mostra molto bene fino a che punto la realtà, appunto l'immutabilità, non è assolutamente una qualità suprema e auspicabile. Non è assolutamente portare pregiudizio alla perfezione di Dio pretendere che non sia impassibile, anzi. Allora, detto ciò, conviene ora ricordarsi anche del monito di Pascal. Quando si tratta di Dio, l'errore non è il contrario della verità, ma la dimenticanza della verità contraria. Se volete lo posso anche ripetere. L'errore non è il contrario della verità, ma la dimenticanza della verità contraria. E quando noi diciamo che il Padre non è impassibile, non dobbiamo evitare di portarlo furtivamente alla nostra misura umana, perché pretendere di adorare Dio sarebbe come adorare noi stessi. E il padre Zion è stato molto attento a sottolineare l'umiltà e la sofferenza di Dio, ma era anche perfettamente consapevole del pericolo che ci poteva essere, un pericolo nel tenere questo discorso, e diceva, citazione con traduzione libera, cancellare con un tratto spesso la metafisica dell'impassibilità divina, secondo tutta la sua estensione greca, patristica e medievale, è una tentazione contemporanea. Non è sicuro che una tale operazione sia senza pericoli. Si è permesso su questo punto preciso rimpiangere un certo unilateralismo dei secoli precedenti, almeno in Occidente, sarebbe incerto quel progresso che imporrebbe un unilateralismo opposto. La diversità dei simboli protegge contro i rischi di settarismo, di spirito di sistema e di idolatria. Blondel lo sapeva. Sto citando Maurice Blondel, che era un filosofo francese dell'inizio del XX secolo. Consigliava a uno dei suoi amici, a causa di un certo eccessivo personalismo, di equilibrare la nozione stessa di persona applicata a Dio, cercando appunto di portarlo verso la sostanza. Ma penso che ad un amico aristotelico avrebbe dato probabilmente un consiglio inverso, contrario, ed è qui che ritroviamo la verità della formula di Pascal che diceva appunto riguardo a Dio: bisogna continuamente equilibrare un'affermazione attraverso l'affermazione contraria. Le formule migliori che possiamo avere possono al meglio tendere verso Dio secondo un cammino o l'altro, ma che si orienti sempre verso di Lui, ma nessuno potrebbe raggiungerlo, fissarlo, afferrarlo. Ecco perché qualsiasi affermazione a proposito di Dio merita di essere subito accompagnata da un'altra affermazione contraria e da molte altre ancora. Se non riusciamo a capire Dio con le nostre parole, allora per noi diventa fin troppo semplice tradirlo con le nostre parole. Ed è quello che è successo con una certa immagine del padre che si è imposto appunto negli ultimi secoli in Occidente. Ed ecco quello che io volevo dirvi questa sera, ed è quel Dio là che è morto, era un falso Dio, e non c'è da rimpiangerlo, perché era un padre che non era più un padre, perché era stato pensato separato dal figlio, mentre è padre solo perché è unito al figlio, nello Spirito Santo. E se il padre viene messo da parte in un secondo tempo, Gesù stesso finisce con l'essere neutralizzato perché separato da suo padre, solo umano, e quindi non è più in grado di salvarci, non è più in grado di mantenere la promessa fatta alla fine dell'antica alleanza, che dice: perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Quindi Gesù non può compiere, mantenere questa promessa se non, essendo lui stesso il figlio unito al Padre nello Spirito Santo. Se un falso Dio è morto nel XIX secolo, la Trinità invece non muore, è eterna, è immutevole. e questa immutabilità non si fissa, non si ancora nell'impassibilità del Padre. L'immutabilità della Trinità si trova nel flusso eterno, nella circolazione eterna, nel divenire eterno dell'amore, e al quale ci è stato dato di associarci. Per concludere, ma vorrei dire che io sono ben lungi dal esagerare la portata della conclusione che ho appena dato. Direi che indica una direzione, solo una direzione per lo sguardo e per il pensiero, anche per quanto riguarda la Trinità. Io me ne vorrei di essere apparso troppo deciso, troppo perentorio, categorico nei confronti di quello che non è contrario alla ragione. Io ho cercato comunque di dirlo, ma che la supera, infinitamente la supera, e resta per noi un mistero. Così come l'ha scritto Simone Weil, i dogmi della fede non sono cose da affermare, sono cose da guardare da una certa distanza, con attenzione, con rispetto e con amore. Grazie.
L'ingresso in aula del dottor Schiavello con un microfono mi rammenta la possibilità che si apre ora per brevi 20 minuti, sottolineo perché vedo tra voi professionisti dell'intervento, quelli che trasformano una conferenza in un seminario, vogliono fare il discussant, non è possibile, quindi io vi metterei d'accordo per due o tre domande che raccogliamo insieme, a cui poi chiederemo al professore una risposta finale complessiva. Voglio però lanciare queste domande riproponendo, senza avere la pretesa di esaurirle, due tematiche. Non potevo non riflettere, dico, che tempi sono questi, quando i teologi smettono di parlare della Trinità e tocca ai filosofi ributtarla in mezzo al dibattito come una realtà viva dalle conseguenze esistenziali. Per una non debole analogia, questi ultimi 50 anni riassunti dalle due generazioni che ci sono qui, poi ce n'è anche una terza di saggi, ben ci mettono davanti agli occhi i figli che hanno ucciso il padre e la tragedia del 68, ma quei figli diventati a loro volta padri provano adesso a uccidere i figli, alla condizione contemporanea, all'immobilismo, il conservatorismo, il mantenimento di privilegi. L'università, anche questo è un tempio del conservatorismo in Italia, cambiare tutto per non cambiare nulla, così sono le prime settimane in cui i nostri docenti stanno interpretando la nuova riforma dell'università. Ecco, per molti di noi quella che sembrava un impasto doloroso l'uccisione del padre da parte dei figli, l'uccisione dei figli da parte dei padri, si è riaperto con un'esperienza fortissima, esistenzialmente potente, dello Spirito Santo, che ci ha rimesso nell'incontro con Cristo vivo. Parlo dell'esperienza così intrigante di questi tempi drammatici della Chiesa e della società, dei carismi, che ci hanno riportato sia la realtà divino-umana di Cristo, sia un'esperienza di paternità forte che permette di ritornare a pensare e ad agire in termini degni della propria umanità. Secondo tema che varrebbe forse la pena è questa, anche se solo appena accennata, contrapposizione tra verità e amore, che è uno dei temi su cui il clericalismo oggi prova a scrivere una teoria della sopravvivenza della Chiesa in una società secolarizzata. Il professore ci fa vedere che non ci può essere vero amore senza verità, né verità senza amore. Ma vorrei lasciare il microfono a voi, per favore, come detto, facciamo consecutivamente due o tre domande. Alzate la mano per chiedere l'intervento del dottor Schiavello, che vedo già sul piede di partenza. Di sopra dove? Ecco, glielo lanciamo, se viene sotto non è che possiamo fargli fare abbia pazienza, non so, se ha una canna da pesca, cioè. Dovrebbe avere la gentilezza di scendere, perché così lo aspettiamo e non ce ne andiamo.
Ringraziandola della richiesta da riprendere, volevo chiedere questa analogia per porre il problema. Anche Dante riprende il tema della Trinità, che è l'unica prospettiva che permette di non parlare di Dio in termini monoteistici, per cui le grandi religioni, che non è vero. Ma in questo modo Dante, fino al paradiso, ripropone il tema della libertà dell'uomo e quindi la radice del desiderio. Quindi mi interessava riporre una domanda sul fatto che questa unità, padre, figlio, lo spirito, questa possibilità di incontrare il Dio nella sua natura, cioè in Cristo, è quella che anche permette che il desiderio dell'uomo, la natura dell'uomo, come nel paradiso di Dante, sia integrale, cioè sia se stessa. Per cui si capisce allora che anche la parola desiderio non è il capriccio del ragazzo, ma anzi è la verità che permette di scoprire veramente chi è Cristo. Grazie.
No, è già arrivato, complimenti.
Faccio una domanda anch'io. A un certo punto della relazione lei ha detto che...
Abbiamo tre rapidement la question qui a été posée parce que on n'a pas été...
Troppo questa chiesa.
Citando nel film parlava del cuore dell'uomo, quindi mi è venuto in mente Dante, che anche parlando di Dio nel paradiso, ridice che la natura dell'uomo è il desiderio, ma un desiderio non capriccio, ma libertà, apertura infinita all'amore, cioè a Cristo, a Dio e allo Spirito. Quindi questa integralità della Trinità è quella che veramente permette che l'uomo sia totalmente se stesso, cioè desiderio e libertà.
Je réponds comme vous voulez. Il faut peut-être mettre ensemble.
Oui, comme vous êtes d'accord. Il confirme que desidero due o tre domande, sì. Prego.
A un certo punto della conferenza lei ha detto che il modo dimostrativo non è sicuramente il mezzo buono per andare verso Dio. Ma noi abbiamo una ragione che è esclusivamente o quasi per intero fatta per dimostrazioni. Allora, fermo restando che la ragione non può esaurire il mistero di Dio, che cos'altro è la ragione, oltre che il puro metodo dimostrativo che noi abbiamo ereditato almeno da un paio di secoli a questa parte?
Allora, inizio magari a rispondere. Sì, ci sono molte definizioni diverse della ragione, ed è chiaro che quello che noi intendiamo oggi per ragione è radicalmente diverso da quello che San Tommaso chiamava ragione. Quindi se noi ci atteniamo alla definizione contemporanea della ragione, allora abbiamo a che fare con una facoltà veramente molto particolare, molto strumentale, molto dimostrativa. Quello che ho cercato di dirvi riguardante la ragione è che effettivamente questa ragione è incapace di portarci, di condurci a Dio. E quindi quello che ho anche cercato di dire è che questa ragione non è contraria a Dio. Quindi se noi non possiamo fondare i dogmi in ragione, in cambio, come dire, è falso e sbagliato dire che i dogmi si oppongono alla ragione. Superficialmente si potrebbe dire questa cosa, ma se si riflette un po' più attentamente, allora ci si accorge esattamente del contrario, ed è quello che ho cercato di dirvi riguardo alla Trinità, quindi questa unità composta da tre persone che sembra un'unità contraddittoria, in realtà ci accorgiamo che per il pensiero umano non c'è un concetto, una nozione che abbia senso in sé, ma tutte le nozioni, tutti i concetti valgono gli uni rispetto agli altri, cioè per le relazioni che hanno gli uni con gli altri. Se si prende un dizionario, per esempio, per comporre un dizionario non si prende così una prima parola senza dargli una definizione e poi in seguito si vanno a definire tutte quante le parole iniziando da questa parola iniziale. Ma che cos'è un dizionario? Sono parole che si rinviano le une alle altre, sono voci che rinviano le une alle altre, e sfido di capire che cos'è l'unità al di fuori della molteplicità, perché l'unità ha senso solo se prendiamo in considerazione la nozione di molteplicità. Quindi proprio quello che fa Dio è che in lui ci sono queste due nozioni che per noi si oppongono, come se si opponessero l'una all'altra, ma per lui sono unite, sono congiunte. Ma coloro che pensano che un Dio assolutamente unitario è più conforme alla ragione, in realtà si sbagliano, perché una cosa di questo tipo non ha alcun senso per il pensiero umano. Invece, per quanto riguarda la libertà, anche naturalmente un argomento davvero molto vasto, perché io possa avventurarmi così, però vorrei cogliere l'occasione per comunque dire alcune cose sui dogmi. bisogna discitare da una religione dogmatica, una religione che dimentica il cuore e la libertà per affermare un certo quadro dogmatico. Ma nello stesso tempo bisogna anche diffidare da un cuore lasciato a se stesso, di libertà assolutamente lasciata a se stesso, senza che abbia nulla per guidarla. Ed è il senso di quello che diceva Chesterton quando parlava delle vecchie virtù cristiane diventate folli, quando hanno appunto perso il quadro che dava loro un orientamento. Quindi il cuore, per esprimersi giustamente, ha bisogno di un certo quadro, e la libertà per andare verso la verità ha a sua volta bisogno di un certo numero di guide che non sono là per costringerla, per vincolarla, ma sono là per aiutarla a non smarrirsi. E i dogmi, ancora una volta, non sono cose da ricevere come dei quadri che imprigionano il pensiero, ma all'incontrario sono dei quadri che gli permettono di elevarsi. Se noi non avessimo uno scheletro, per esempio, allora non saremmo più flessibili nei nostri movimenti, no, noi non potremmo fare alcun movimento, saremmo un ammasso di cosa, e la libertà lasciata a sé, il cuore lasciato dal sole è la stessa cosa, ha bisogno di un suo scheletro sul quale poggiare per poter appunto andare avanti e avanzare. Ed è qui che il dogma della Trinità mi sembra essere così importante, non per dire a qualcuno ecco che cos'è Dio, ma per dare un quadro di riferimento, qualcosa su cui poggiare per andare verso Dio.
Buonasera, sono studente di Chiavi Provenza. Io ho preso il suo discorso ribadendo però che io era morto per quello che concerne ancora oggi la riduzione in schiavitù, la storia degli schiavi, la prostituzione e il transessualismo a causa delle onde guidate, delle onde elettromagnetiche, degli impianti della polizia, degli impianti dei tribunali francesi, spagnoli, italiani, della comunità europea. Io ho fatto un atto alla Procura Generale presso la Cassazione perché Dio è morto così, no? E non vorrei appunto che fosse sempre morto, vorrei che non ci fosse più la schiavitù. Grazie.
Sì, ma questo non è responsabilità di Dio, è la responsabilità degli uomini. Per darvi un esempio, Elie Wiesel che racconta questa storia in cui in un campo di sterminio vede i nazisti che impiccano tre persone, di cui uno è un adolescente, in più ci metterà quasi mezz'ora a morire. E uno dei prigionieri che assiste a questa scena atroce dice: ma dov'è Dio? E la risposta di Elie Wiesel è: ecco, è lui che è impiccato. È presente, è la persona che subisce il supplizio, è lì Dio. Il supplizio di Cristo non è dietro di noi, è continuamente presente, ogni giorno, e continuamente sono gli uomini a metterlo a morte. Quando gli uomini si lamentano del fatto che Dio non fa nulla, allora sono loro che in realtà fanno il male. E se Dio dovesse intervenire ogni volta che gli uomini compiono il male, allora gli uomini non sarebbero più uomini, sarebbero solamente delle marionette. marionette e qualunque cosa facciano nulla avrebbe come conseguenza, perché poi ci verrebbe Dio a riparare ogni cosa dopo, passerebbe dopo di loro. La libertà umana ha un prezzo. La sofferenza è possibile, il male è possibile e effettivamente nei fatti si spiega nei fatti, ma non è assolutamente responsabilità di Dio, è la nostra responsabilità e questo non significa che Dio è morto, assolutamente no, Dio è vivo, ma tutto quello che può fare dal momento che ha voluto delle creature libera è soffrire insieme a queste persone. Quindi ogni volta che un uomo soffre non bisogna dire cosa fa Dio o è Dio che l'ha voluto, no, Dio soffre con la persona che sta soffrendo. Nell'alleanza che è stata stipulata tra Dio e gli uomini è tutto quello che Dio può fare per noi, e cioè soffrire per il male che noi facciamo e il male per cui noi soffriamo. E se riuscissimo a convincerci di più che nel fatto che il male che fanno gli uomini non è solamente inflitto agli uomini ma anche a Dio, forse allora saremmo un pochettino meno male, commetteremmo meno male. Ma Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila diceva che Gesù è crocifisso in eterno sulla terra. Che cos'è la crocifissione se non inchiodare mani e piedi? Sono gli uomini che hanno inchiodato Gesù, che lo hanno impedito, che gli hanno impedito di agire. E Santa Teresa di Avila diceva: oggi le gambe di Dio siamo noi, le braccia di Dio siamo noi, il suo corpo siamo noi. E quando si dice allora dove è Dio? Eccolo! E dipende da noi, e non dico di farlo vivere o di ucciderlo perché Dio è eterno, ma di rallegrarlo invece di farlo soffrire.
Torniamo qui, ringraziamo tantissimo per il lavoro.
Vous avez certainement beaucoup plus à dire là-dessus que moi.
J'ai beaucoup à dire, mais pas maintenant. No, esattamente ho detto che ho molto da dire, ma non adesso, perché un cammino al vero implica anche riconoscere i tempi per questo. Io volevo ringraziare il professor Re per il lavoro a cui ci ha introdotti e a cui ci costringerà. In questo senso mi permetto, a nome di tutti voi, di chiedergli permesso, una volta che l'abbia rivista, di pubblicare la sua relazione nei modi che desidererà per poter, poterci ancora confrontare e approfondire tanti aspetti che restano aperti. Io mi permetto di sollevarne uno, cioè è coraggioso in un ciclo di conferenze dedicato al desiderio, alla perdita del desiderio da parte dell'uomo occidentale, pensate che i nostri studenti che tornano dalla Cina, dall'India, da certi paesi arabi dicono di un dinamismo di cui poi noi non abbiamo neanche l'idea, cioè è una questione anche di sopravvivenza continuare a desiderare o ammuffire in una introspezione solipsistica. Ma da dove ripartire? Un po' audacemente il professor Re ci dice dalla Trinità, ma è quasi una battuta, cioè l'uomo non può ripartire da se stesso, tutte le tragedie del secolo breve ce l'hanno fatto vedere con una violenza inaudita, l'uomo può ripartire da qualcuno che ridesti il suo desiderio. Il Dio Trinitario non è un orologiaio, non è il Dio che ha suscitato l'angoscia e la ripugnanza di Nietzsche, ma è il Dio di Gesù Cristo, è il Dio che si è fatto carne, è rimasto quello che era fin dal principio, come dice benissimo San Leone Magno, ed è divenuto quello che ancora non era l'uomo. Questo identificarsi con la creatura è la possibilità di incontrarlo lì dove viviamo, senza che la sua gloria, senza che la sua forza rigeneratrice, forza di perdono, forza di creatività, forza di cambiamento in noi, un'umanità vera, un'umanità nuova, venga meno. Direi che questa è l'attualità del messaggio cristiano, perché la tragedia non è che Dio sia morto, ma che Dio non sia più Dio. Un Dio che non sia presente, un Dio che non sia dovunque dentro la vita, che Dio è una caricatura di Dio. La grande pretesa di Dio, che nasce proprio dalla gratuità del Dio trinitario, è di essere dentro la nostra vita, a cominciare dai luoghi dove si è voluto scacciarlo. L'università è uno di questi, che continua a vivere presente e non come una mummia che viene esposta a Natale e Pasqua, secondo riti stanchi, dipende sicuramente da lui, ma su questo non abbiamo niente da insegnarci, ma dal momento che ha voluto condividere la nostra vita, dipende molto anche da noi. Ringrazio tutti voi che avete voluto partecipare, vi segnalo che il prossimo incontro di questo ciclo sarà martedì 1 marzo, ore 21, modernità contro modernismo, interverrà un amico del professor Eve, il professor Fabrice Ajaj, anche lui filosofo e scrittore. Consentitemi, prima di congedarvi e ringraziare ancora una volta, di salutare in modo particolare i professori intervenuti, tra essi un ricordo carissimo al professor Rokowitz, che appena arrivato per partecipare all'importante convegno su Fögelin domani mattina e venerdì, a cui invito gli studenti, in particolare quelli di filosofia, a essere fedelmente presenti, ecco, ha voluto venire ad ascoltare un suo più giovane collega. Lo ringraziamo per tutto quello che rappresenta. Grazie, grazie ancora professore, buonanotte.
Avec la collaboration, je crois, avec l'institut.